Radio Immagina.
Ancora un filo diretto quest'oggi con i candidati alla segreteria del Partito Democratico. Abbiamo iniziato lunedì scorso con Paola Di Micheli, oggi è nostro ospite, lo ringraziamo, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Benvenuto a Radio Immagina.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E grazie per averlo accettato. Saluto naturalmente tutte e tutti coloro che ci stanno seguendo su Radio Immagina, ma anche a quelli che sono collegati sulla pagina Facebook del Partito Democratico. Bonaccini, per lei sono arrivate moltissime domande. Io però, se me lo consente, vorrei andare alla strettissima attualità, perché ho visto che lei ha da poco parlato di autonomia differenziata. Questa mattina aveva detto di lei Attilio Fontana, il presidente della regione Lombardia. Dice Bonaccini: finché faceva il governatore era favorevolissimo all'autonomia. Adesso, da candidato alla segreteria PD, sta facendo qualche passo indietro. Siccome lei ha parlato di una bozza sbagliata, mi dice che cosa c'è di sbagliato in questa bozza?
Ah, è molto semplice. Peraltro, parlano per me le audizioni bicamerali fatte 3 volte nei 5 anni precedenti con 3 governi diversi, dove ho sempre detto le stesse cose, e la proposta che avanzavo è poi diventata patrimonio del Partito Democratico e dei miei colleghi presidenti. Abbiamo detto le cose in maniera molto chiara. Io all'ultima conferenza delle regioni prima di fine anno sono intervenuto a Roma chiedendo davanti a tutti a Calderoli di ritirare la prima bozza, e la ritirò, e ho ricevuto gli apprezzamenti non solo dei presidenti di centrosinistra, Emiliano, De Luca, Gianni, avevamo detto le stesse cose, ma anche quelli di diversi presidenti di regioni del sud guidate dal centrodestra. Un conto è un'autonomia differenziata che non sposti risorse verso qualcuno che vorrebbe toglierle ad altri, che non tocchi materie divisive. Abbiamo chiesto a Calderoli di togliere il tema della sanità e della scuola, ma lei ce la vede potenzialmente un'Italia con 20 pubbliche istruzioni diverse, una per regione? È una cosa che farebbe ridere il mondo. Abbiamo chiesto che venga tolto ogni riferimento a possibili residui fiscali. In passato, durante i referendum, che io ovviamente non ho fatto per non sprecare decine di milioni di euro di soldi pubblici, visto che il referendum non era contemplato in sé o obbligatorio per chiedere l'autonomia differenziata, in Lombardia in Veneto chiedevano di trattenere 9 decimi di fiscalità. 9 decimi di fiscalità trattenuta vorrebbe dire secessione da un paese, non autonomia differenziata. E infatti andò al governo anche la Lega e non ne diede neanche un briciolo. Abbiamo chiesto che venga approvata una legge quadro prima in Parlamento, affinché tutte le regioni siano trattate allo stesso modo, e c'è una cornice di riferimento nazionale discussa da tutti i parlamentari eletti in tutte le regioni italiane. Non se ne vede traccia. Abbiamo chiesto che vengano prima definiti, io l'ho sempre fatto questo e ricordo anche apprezzamenti dalle parti del Movimento 5 Stelle quando si iniziò a discutere, che vengano prima definiti i cosiddetti LEP, livelli essenziali di prestazioni, e venga tolta la spesa storica per evitare che alcune regioni, in particolare nel Mezzogiorno, vengano penalizzate in futuro. Queste cose non ce ne traccia nella bozza Calderoli, e quindi la bozza di Calderoli va messa in un cassetto. Non mi permetto di dire cestinare perché sono una persona educata, ma non pensi Calderoli e il governo di voler venire ad applicare un'autonomia differenziata non discussa con la conferenza delle regioni, né che tiene conto delle proposte che abbiamo fatto. Per noi autonomia differenziata potrebbe voler dire solo 2 cose: programmabilità degli investimenti. Chi fa l'amministratore pubblico sa che oggi per ognuno di noi, per ogni ente locale, non sai cosa ti arriva l'anno successivo, si fa fatica a programmare e a governare bene così. La seconda, per me autonomia differenziata vorrebbe dire un massiccio taglio della burocrazia per rendere più semplice la vita alle famiglie e alle imprese. Quindi questa bozza Calderoli, Fontana lo sa perfettamente, è una bozza che a noi non va assolutamente bene. Io so perché vogliono accelerare così, perché siccome si vota in Lombardia e in Lazio, ma in particolare in Lombardia, vogliono dare alla Lega uno scalpo su cui poter dire ce l'abbiamo fatta. Confido che un partito centralista come Fratelli d'Italia, avete visto che al governo non c'è una grande solidarietà rispetto
sintonia,
alla proposta della
sì.
Lega. Quindi diciamo questa autonomia differenziata, la bozza di Calderoli, è assolutamente irricevibile e se vogliono insistere su quella strada pronti a mobilitarsi.
Certo.
Io però ho sempre parlato con una voce sola, appunto.
Va bene, ricordo ancora per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina sul tanto in questo momento che il nostro ospite quest'oggi nel filo diretto è il candidato alla segreteria del Partito Democratico Stefano Bonaccini. Per le vostre domande scritte 342 14 26 902, guardi, le leggo un messaggio in tempo reale di Micaela Fanelli. Con Stefano per il PD, per il paese, per la nostra amicizia serve visione, passione, pragmatismo e capacità di sintesi. Riscaldiamo in positivo la discussione e la partecipazione alle nostre primarie, una spinta per un rilancio che serve anche in vista degli appuntamenti elettorali imminenti. Qui dal Molise al voto noi ci crediamo. E poi ancora Pietro Bertuccini, Bonaccini e Schlein i migliori, viva la Romagna. E poi Michele Lanza.
No, aspetti però, sì. Viva l'Emilia Romagna, perché se diciamo solo la Romagna io non potrei più presentarmi nemmeno a casa.
Ha ragione, ha ragione, ha ragione.
Sto scherzando ovviamente.
Michele Lanza, chiunque vinca che facesse l'interesse del PD, dei suoi elettori, degli italiani tutti e non di correnti interne, anzi le correnti andrebbero abolite per statuto. Le correnti non fanno gli interessi né del partito né del popolo italiano, ma solo gli interessi di parte di qualche capito egoista. Allora, Bonaccini, questo è un tema che torna, no, spesso nelle domande degli ascoltatori, quello delle correnti.
Prego. Candidato, io non ho mai fatto parte di una corrente, lo sanno tutti. Io non... quando mi sono candidato ho detto non voglio l'appoggio delle correnti, non perché le correnti in sé siano un male, adesso non facciamo i populisti, il problema è che negli anni sono diventati, invece che un elemento che desse un contributo di discussione interna, plurale, sono diventati un elemento di divisione e soprattutto sono diventati delle correnti cristallizzate per le quali anche nella selezione delle candidature non è che sempre sono andati avanti i migliori, a partire dai giovani, ma magari chi scuoteva la testa in senso affermativo davanti al capo corrente di turno. Ecco, io proprio di un sistema di correnti così non saprei che farmene. Dirò di più, se divento segretario nazionale, la prossima volta tutti i leader del partito, il gruppo dirigente, a differenza di quello che è accaduto l'ultima volta, ci si candida tutti nei collegi uninominali. Perché io non avevo mai visto nella mia vita, e di campagna elettorale ne ho fatti, che nessuno del gruppo dirigente andasse a metterci la faccia nel territorio a cercare di combattere pacificamente, ovviamente, per battere gli avversari. Secondo, se divento segretario nazionale, garantisco che la prossima volta le candidate e i candidati al Parlamento italiano, se rimarrà questa legge elettorale, pessima, facciamo fatica a dire che non l'ha voluta il PD, ma ogni tanto nella vita si può sbagliare, so che i gruppi parlamentari del PD, Camera e Senato, in questo momento cercheranno di cambiare questa legge elettorale, ma se la destra non è d'accordo non ci sono i numeri in Parlamento, anche mettendo insieme tutte le opposizioni. Per convenienza, dalle prime dichiarazioni capisco che non la cambieranno. Se non la cambieranno, la prossima volta, se divento segretario nazionale, le candidate e i candidati al Parlamento italiano li scelgono i nostri elettori nei territori con le primarie. Non è uno strumento perfetto, voglio essere chiaro, ma io preferisco che se dobbiamo sbagliare i candidati li sbagliamo tutti insieme e non, come è accaduto anche di recente, quattro capi correnti chiusi in una stanza a Roma che decidono per tutti. Dirò di più, dice, ma lo dici adesso perché sei candidato? No, io l'ho praticato nel 2012. Io nel 2012 ero segretario regionale del Partito Democratico Emilia-Romagna, perché io il partito l'ho guidato davvero, L'ho guidato a livello comunale, da ragazzo, a livello provinciale. L'ho guidato per 6 anni in Emilia-Romagna con dei risultati, mi pare, non proprio disprezzabili. Quando ero segretario regionale, insieme ad altri, Deborah Serracchiani, che era segretaria del Friuli, ed altri segretari del PD di alcune regioni italiane, chiedemmo all'allora gruppo dirigente di introdurre le primarie perché si votava con un sistema elettorale diverso, ma era pur sempre un listone in cui non c'erano le preferenze. E devo dire che fu la generosità di Bersani a consentirci di farlo. Il 30 dicembre del 2012, vado a memoria ma credo di non sbagliare, più di 1 milione degli elettori del PD, nonostante fosse il giorno prima dell'ultimo dell'anno, si recarono ai seggi predisposti dal PD in tutta Italia, più di 1 milione di persone, per scegliere le candidate e i candidati al Parlamento. Ecco, dovrà andare così, perché non è normale che quando ci candidiamo nei comuni, io quando mi sono candidato 2 volte alla guida della regione Emilia-Romagna, chi si candida al Parlamento europeo con le primarie ci mette la faccia e, bene o male, nella vita si può vincere o perdere come in politica, l'importante è non perdersi, ma non è normale non ci sia chi ci mette la faccia per andare a provare a raccogliere consenso, perché se sei un leader il consenso lo devi ricevere, altrimenti è meglio che non fai parte di un gruppo dirigente nazionale, dai, non scherziamo.
Certo. Va bene, chiaro. Presidente Bonaccini, allora parliamo un attimo di lavoro, anche qui tante domande su questo tema. Scrive Francesca Rampinelli: il lavoro precario, oltre a costare di più, non meriterebbe qualche ulteriore paletto per impedirne il grandissimo utilizzo? Se sì, per quale tipologia contrattuale e come? Aggiunge Francesca Rampinelli: scrivo da Firenze, una città flagellata dal lavoro precario e nero nei settori della ristorazione e del turismo. Se si legge il testo del lavoro a chiamata, non si capisce come la parte datoriale non debba scegliere quella tipologia contrattuale tutta a suo favore invece che contratti a tempo indeterminato.
Guardi, la destra ha deciso di applicare la tassa piatta, no? La cosiddetta flat tax. Sono stati coerenti e quindi fiscalmente privilegiano e premiano quelli che arrivano fino a 85.000 euro di reddito, che non voglio dire che siano ricchi in sé, ma certo stanno meglio, molto meglio di tanti altri. E la destra, coi primi provvedimenti sul lavoro, non ha minimamente tenuto in conto, e secondo me tanti li hanno votati, perché la parte meno abbiente della società, ahi noi, va detto e ci va fatta una riflessione, ha votato per la destra in maggioranza, non hanno alcunché preso provvedimenti per contrastare la precarietà che affligge, diciamoci la verità, riguarda quasi un'intera generazione, quella dei nostri figli e delle nostre figlie. Ora, innanzitutto bisogna però fare in modo che si riduca il costo del lavoro. Tagliare il costo del lavoro, come secondo me andava fatto e invece hanno preferito la tassa piatta, deve servire in due direzioni. Uno, avere buste paga più pesanti per alcuni tipi di professioni, penso agli infermieri e alle infermiere, che se non vedono un valore sociale rispetto al ruolo fondamentale che svolgono nella società, visto che lavorare nell'emergenza urgenza è diventato uno dei lavori più usuranti che esistono nel paese, segnalo, perché poi nei nostri dibattiti discutiamo di cose surreali, segnalo che si fanno nelle regioni concorsi pubblici, non partecipa un numero di donne e di uomini per coprire tutti i posti di lavoro in quel caso a tempo indeterminato. Ma bisogna farsi una domanda, lì bisogna aumentare le buste paga. Ho fatto un esempio per farmi capire, perché mi piace parlare di esempi di vita reale, perché il PD spesso si perde in discussioni politologiche dove nessuno capisce in realtà cosa succede alla gente per strada. Secondo, bisogna tagliare il costo del lavoro e bisogna, come ha detto quell'ascoltatore o ascoltatrice, che il lavoro stabile diventi più vantaggioso di quello precario, anche per un'impresa e un imprenditore. E guardi, le faccio un esempio. Noi nella mia regione abbiamo approvato una legge alcuni anni fa che è l'attrattività di investimenti all'estero. Siamo diventati la regione, insieme alla Lombardia, che però ha più del doppio dei nostri abitanti, tra le prime sette in Europa in questo biennio per attrattività di investimenti da fuori regione dall'estero, che vuol dire migliaia di nuovi posti di lavoro. Noi diamo alle imprese che vengono a investire qui risorse pubbliche come contributo, ma soltanto se fanno due cose. La prima, grandi massicci investimenti in ricerca e innovazione, perché è fondamentale per imprese di qualità. Secondo, solo se tutti i nuovi assunti hanno contratti a tempo indeterminato. Guarda un po' come si può battere la precarietà, e tutti quelli che vengono assunti sono a tempo indeterminato, e altrimenti, come ci è capitato in un caso con un'impresa californiana, te ne torni a casa tua e non ti diamo neanche un euro. Poi c'è un'altra battaglia e concludo per farmi capire e passare ad altre domande. Quando dico che voglio un partito più popolare, intendo questo. Noi al governo, siccome ci siamo stati quasi ininterrottamente per 11 anni, tranne la breve parentesi del governo giallo-verde, avevamo detto che avremmo introdotto il salario minimo legale. Non l'abbiamo fatto. Non è che do responsabilità ai ministri del PD, c'era una compagine di governo curiosa, però l'avevamo promesso e non l'abbiamo fatto. Se divento segretario nazionale, una delle prime campagne popolari che faremo, andando davanti ai bar, davanti ai luoghi di lavoro, nelle piazze, nei mercati, sarà una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo legale, dove non arriva la contrattazione collettiva, ci mancherebbe, per fortuna i sindacati con le parti sociali riescono spesso ad arrivarci, ma laddove non arriva io voglio che venga eliminata da questo paese la vergogna di ragazzi e ragazze che lavorano a 2, 3, 4 euro l'ora. È una vergogna, un'indecenza per un paese che vuole definirsi civile, senza alcuna tutela. Vede, e finisco, l'altro giorno io sono stato a Mirafiori, ho scoperto lì, non lo sapevo neanche io, che erano 10 anni che non ci andava più un leader nazionale del PD. Ora, ho incontrato, qualcuno mi diceva, stai attento, stai a casa che prendi i fischi, perché se arrivano i fischi, domani i titoli, stasera dei TG e domani sui giornali sarà Bonaccini fischiato. Io ho detto, guardate che se anche mi fischiano, è lo stesso. L'importante è che se fischiano, fischiano me, fischino noi, chiunque ci vada.
Sono arrivati i fischi Bonaccini?
No, neanche uno. C'era un po' di indifferenza, anche perché non vedendo mai nessuno del PD, questa è inevitabile.
Certo.
Ma tanta gente è venuta a darmi la mano, qualcuno ad abbracciarmi, e mi hanno detto tutti grazie, perché siccome ti conosciamo, mi hanno detto, e anche i nostri rappresentanti sindacali nella tua regione ci dicono che tu nelle crisi aziendali, tu o i tuoi assessori ci siete sempre, sappiamo che sei venuto non per fare passerella ma perché ci credi. Però mi hanno detto, guardaci negli occhi, se diventi segretario non succeda che ti rivediamo tra 10 anni. Ecco, io vorrei che il nuovo gruppo dirigente del PD, e questo lo dico indipendentemente anche da chi tra me, Elli, Paola e Gianni, che sono tutti amici e persone di grande qualità, diventerà segretario o segretaria, il gruppo di gente nuovo del PD deve tornare di più nei luoghi davanti ai luoghi di lavoro. Noi siamo spesso spariti a livello nazionale dai luoghi di lavoro, di studio, dove la gente vive, fatica, si cura, anche si diverte. Io voglio un Partito Democratico che abbia una classe dirigente che sta molto di più tra le persone, che non vuol dire diventare capaci, se sei incapace lo rimani, ma solo se conosci i luoghi e le persone puoi provare a fare bene.
È chiaro, senta, collegata alla questione lavoro, le aggiungo la domanda di Giovanni Cutruzzola.
Sì.
Se eletto segretario del Partito Democratico è disponibile a ristabilire l'articolo 18 o almeno a provare? Grazie.
Sì, quello sì, quello sì. L'ho sempre detto, quello è stato un errore.
Quindi ha risposto anche a questa domanda. Senta, le giro questo messaggio, anzi ne approfitto per ricordare il numero 342 14 26 902. Buongiorno, vorrei chiedere a Bonaccini se riuscirà a essere eletto segretario del Partito Democratico. Ha valutato di lasciare il suo incarico di presidente di regione oppure ha già deciso di fare entrambe le attività? Scrive Enzo Enrico Cremaschi, segretario del circolo PD di Livraga. Bonaccini.
Assolutamente no lasciare la presidenza della regione, per rispetto degli elettori che mi hanno scelto in un momento in cui tutti mi davano sconfitto, vi ricordate, vero, quel periodo? Noi votammo 3 anni fa in Emilia Romagna, venivamo da 2 anni precedenti nei quali 9 regioni su 9 erano state stravinte dal centrodestra, dice le regioni rosse, perché l'Umbria persa 6 mesi prima, cos'era, una regione che dal 70 in poi era stata vinta dalla destra? Si perse con un'alleanza con i 5 Stelle e tutto il centro-sinistra di 25 punti di distacco. Noi qui vincemmo e vincemmo bene, per molti sorprendentemente. Io ho avuto un mandato dei miei cittadini e io quel mandato lo rispetto. Io ho altri 2 anni circa di mandato perché votammo nel gennaio del 2020, quindi esattamente 3 anni fa. E io rimarrò qui alla guida con una giunta di persone, donne e uomini veramente bravissimi, alcuni persino migliori di me, che non ho dubbi mi aiuteranno a cercare di fare bene. D'altra parte abbiamo già approvato il bilancio triennale, tutti i grandi progetti, essendo io presidente già da più di 8 anni, sono tutti instradati. Ma mi interessa mantenere quell'incarico anche per tenere i piedi per terra nel territorio. Io non voglio chiudermi negli uffici romani per tutta la settimana. Voglio stare tra le persone, occuparmi di governo, di enti locali, occuparmi di vita quotidiana delle persone, delle famiglie, degli imprenditori, delle lavoratrici, lavoratori, i pensionati, gli studenti, come ho fatto in questi anni. Quando Nicola Zingaretti si dimise, non si è dimesso perché aveva troppi incarichi o troppo lavoro, si è dimesso perché dice che non lo lasciavano lavorare, ve lo ricordate? Le correnti non lasciavano lavorare. Ecco, io rimarrò presidente della regione per ancora i 2 anni che mancheranno, anzi quando sarà terminato il congresso saranno meno di 2 anni, e costruirò un nuovo gruppo dirigente che mi dia una mano, pescato molto dai territori, ed è giusto cambiare il gruppo dirigente nazionale perché veniamo da troppi anni di sconfitte o di non vittorie, e non ho dubbi che potremo fare bene tutti insieme. Uno da solo non fa nulla, se si sta insieme si può fare tanto.
Va bene, senta Bonaccini, come immagino insomma sappia, ha fatto molto rumore il caso Giarrusso, no? Qui a Radio Immagine abbiamo raccolto in questi giorni molte domande. Io gliene giro una che è una considerazione, quella di Arturo Cosentino. Dice, sono stato del PD, prima ancora PDS e DS, pur non essendo più iscritto dalla segreteria Renzi, ho sempre seguito con grande interesse il PD perché in fondo è parte della mia vita. Certe notizie spiazzano, però l'entrata paventata di Giarrusso crea disorientamento, sconforto, un campanello d'allarme che potrebbe ostacolare un mio rientro nel partito che in fondo è nel mio cuore. Che cosa risponde?
Guardi,
a tutti?
Io l'ho già detto a Milano, Giarrusso prima di tutto, se vuole immaginare di poter far parte di una comunità democratica, deve scusarsi per le parole che ha usato imprudentemente e proprio sbagliate in passato. Dopodiché, mi permetta, mi interessa molto di più parlare dei precari, di chi non ha lavoro, di quei cittadini che con un governo che sta tagliando sulla sanità pubblica rischiano di vedere allungate le liste d'attesa e attendere più di un anno per avere una visita, e soprattutto rischiano perché non possono rivolgersi al privato perché magari non hanno giustamente un portafoglio che gli consenta di recarsi presso un ambulatorio, una clinica privata, posto che noi dovremmo essere quelli, anzi lo dobbiamo essere, il PD, per i quali il diritto all'istruzione e alla salute deve essere garantito in via prioritaria dal pubblico e dallo Stato affinché un povero sia curato e istruito come un ricco. Mi interesserebbe parlare di guerra in Ucraina, dei ragazzi e ragazze non ne parla quasi nessuno, che vengono giustiziati in Iran.
Se ne sta parlando un po' poco dell'Ucraina in questa campagna, Bonaccini?
Non è che se ne sta parlando, si sta parlando ancora meno di ciò che sta succedendo in Iran, con ragazzi e ragazze, dicevo, giustiziati solo perché chiedono un po' più di libertà e diritti, oppure alla ripresa del terrorismo in Medio Oriente, che è una cosa che mi fa venire la pelle d'oca. Sull'Ucraina sapete cosa penso, abbiamo fatto bene a sostenere la resistenza ucraina, perché come ha detto bene Gianni Cuperlo, se si ferma la Russia si ferma la guerra, se si ferma la resistenza ucraina finisce l'Ucraina, e noi dobbiamo stare dalla parte di chi è invaso e bombardato, non dalla parte di chi invade e bombarda.
Perfetto, è molto chiaro.
Dopodiché serve un di più di azione diplomatica e spero che l'Unione Europea, perché la NATO è un'alleanza militare difensiva, spero che l'Unione Europea da un punto di vista politico riesca a mobilitarsi per cercare da un punto di vista diplomatico di arrivare il prima possibile a una pace giusta.
Senta Bonaccini, ma dire che forse sull'azione diplomatica ad oggi si è fatto un po' poco significa dire una cosa sbagliata, secondo lei?
No, io penso sia una cosa giusta. Si è fatto sull'azione diplomatica, a mio parere, troppo poco e quindi va rafforzata.
Va bene, parliamo di circoli un attimo, visto che abbiamo ancora a disposizione pochi minuti. Silvano Vignini scrive: sono un convinto simatore per Stefano Bonaccini e voterò per lui, ma gli vorrei chiedere come si applica l'energia popolare ai circoli PD. Il circolo deve fare prevalentemente il suo ruolo locale? Sbaglio? Beh, questo dei circoli, no? È un tema che poi torna spesso.
Guarda, io penso questo. Intanto mi pare che dovremmo discutere di come si redistribuisce un po' di finanziamento al territorio e anche come affrontiamo il tema del patrimonio, perché mi dicono, io ero un po' di anni che non mi occupavo di partito in senso stretto, mi dicono che non c'è più un euro in cassa e io credo che questo sia un problema serio. Io penso che i circoli per funzionare devono essere molto aperti, perché poi conta molto stare tra le persone, non chiusi tra di noi in una stanza al caldo in pochi. Ma i circoli hanno un valore importantissimo. Ho sentito un'analisi di Giovanni Diamanti a Milano quando abbiamo fatto la Due Giorni che mi è piaciuta molto, perché lui dice bisogna i circoli portarli nei quartieri, non tenerli nelle periferie nel senso lontani da dove abita la gente, cioè nelle periferie ma nei quartieri, in mezzo agli abitati. Io, se divento segretario, proporrò che i circoli diventano luoghi potenzialmente, possibilmente aperti anche ad associazioni che nel territorio magari non trovano un luogo dove svolgere parte delle loro attività, potrebbero diventare spazi di co-working per ragazzi e ragazze che vogliano cominciare ad esercitare un'attività anche lavorativa, magari biblioteche, piccole biblioteche che possano essere utilizzate da chi vive nel quartiere. Insomma, io se divento segretario voglio che i nostri circoli diventino luoghi sempre più aperti durante la settimana e magari anche la sera, non solo per le riunioni di partito, certo anche quelle fondamentali, ma soprattutto che diventino luoghi dove ci sia una mobilitazione delle persone e diventano luoghi utili alla collettività che abita intorno a quei circoli.
Allora, messaggio che è arrivato praticamente adesso da Roberto, da Lecco, al 342 14 26 902. Condivido tutto quello che dice Stefano. Sul punto del rinnovamento della classe dirigente è una scelta sacrosanta, però cambiare solo ai vertici e non anche alla base non serve. Attenzione a chi fa il giro del tavolo e si siede di nuovo. Bonaccini.
No.
l'ha detta... qualcosa di vero però forse c'è
non
in questo
messaggio. Non saprei dirla meglio di come l'ha detta, chiaramente non si può pensare solo al vertice, però diciamoci anche una cosa, quando dico che se divento segretario pescherò molto dal territorio è perché è un po' curioso che questo partito perda continuamente a livello nazionale da anni e anni. Per quello è giusto che chi ha avuto responsabilità di ministro, di classe dirigente della segreteria nazionale per troppo tempo, gli si chieda per una volta magari di mettersi in panchina. Credo che bisogna pescare dai territori, perché noi governiamo in questo momento quasi il 70% dei comuni italiani. È incredibile, eh? Incredibile in positivo. Non c'è nessun'altra forza politica che abbia una squadra di migliaia di amministratrici e amministratori allenati, che hanno raccolto il consenso dei cittadini, perché lì non si possono autonominare in un collegio sicuro, ma devono andare a prendere i voti mettendoci la faccia, persone che sanno parlare e ascoltare chi entra ed esce da un bar, chi entra ed esce da un luogo di lavoro, da una palestra, da un ospedale, da un supermercato, perché altrimenti verranno cambiati e sostituiti se non sanno fare questo. E tra quelli ne abbiamo alcuni e alcuni bravissimi che vanno messi in gruppo di gente nazionale. Dice, vuoi il partito dei sindaci? Assolutamente no, sarebbe riduttivo. Io penso anche a coloro che tengono aperti i circoli, che hanno fatto le feste unità, soprattutto quelli che hanno contribuito a vincere quando c'erano le elezioni nei territori, perché ci vota per avere il 70% di sindaci e sindache del PD o del centro-sinistra, vuol dire che ci vota gente che quando si vota per le politiche o per le europee sceglie altri partiti, eh? Quindi abbiamo la credibilità di gente a cui viene data fiducia nonostante non siano elettori che solitamente ci votano o ci votano sempre. Ci sono tanti che sono dirigenti a livello locale del PD che non amministrano ma che hanno contribuito a vincere o a tenere in piedi il partito. Anche di quelli una parte deve essere messa nel gruppo di gente nazionale per avere gente che sta poco negli uffici ma soprattutto sta coi piedi per terra nella vita reale delle persone e tra la vita reale delle persone.
Benissimo, Igli Marchetti, volevo ricordare a Bonaccini le votazioni del 26 gennaio 2020, se si ricorda la sua vittoria è avvenuta grazie alle sardine che sono riuscite a riportare a votare tutta quella gente di sinistra che non votava più da tempo. Il PD con quello che sta facendo riuscirà a convincere i delusi di sinistra e riportarli a votare, Bonaccini?
Le sardine sono state molto importanti, ma noi non abbiamo vinto solo grazie alle sardine. Noi abbiamo raccolto voti a destra anche, tantissimi tra i 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna l'anno prima aveva preso il 28%, risultando il primo partito in regione alle elezioni politiche. Dopo poco più di un anno il loro candidato ha preso il 3,5%. Quindi le sardine sono state molto importanti, ma non abbiamo vinto solo grazie alle sardine. Abbiamo vinto grazie a una mobilitazione generale che ha saputo parlare all'Emilia-Romagna e che ha saputo convincere emiliano-romagnoli che solitamente ci votavano, alcuni, come ha detto lei, in questo il contributo delle sardine è stato molto importante, che erano delusi ed erano rimaste a casa, ma abbiamo saputo conquistare anche voti per la prima volta nuovi fuori dal centro-sinistra sulla base della credibilità che il sottoscritto e coloro che avevano con noi amministrato nei 5 anni precedenti avevano garantito dal punto di vista della crescita economica, perché eravamo quelli cresciuti di più in Italia, la disoccupazione ridotta addirittura sotto al 5% prima della pandemia e soprattutto una qualità della sanità pubblica o di un numero di posti negli asili nido che difficilmente si riscontra in altre regioni italiane.
Allora, Bonaccini, siamo giunti al termine, sono le 13:33 minuti, avevamo detto che avremmo chiuso questo primo filo diretto per le 13:35. Senta, io però una domanda per chiudere sul caso Donzelli gliela vorrei fare, no? Anche perché oggi purtroppo a rendere ancora più difficile questa situazione che poi si collega alla storia di Alfredo Cospito è arrivata anche questa telefonata al Resto del Carlino che annuncia un grave attentato a Bologna.
Io ho fiducia nelle forze dell'ordine, negli inquirenti, abbiamo piena fiducia in loro, bisogna tenere alta la guardia, perché il clima che c'è in generale non mi piace.
Senta, ma sul caso Donzelli si sarebbe aspettato una parola in più da parte del presidente del Consiglio Meloni? Insomma, qui parliamo del vicepresidente del Copasir, no? Quelle parole.
Io credo che abbiano davvero... Le parole di Donzelli sono irricevibili e anche molto gravi, perché non si possono usare strumenti peraltro riservati per colpire o usare la clava contro le opposizioni, o in questo caso una opposizione, tra l'altro accostando il nome del PD alla mafia, al terrorismo, ma come si permette? Vede, io vivo in una regione che ha subito la strage dell'Italicus, che il 2 agosto del 1980, e noi da allora, nonostante siano passati 43 anni, ogni anno andiamo in corteo, io ci sono sempre stato, fino da Piazza Maggiore fino alla stazione di Bologna, con migliaia e migliaia di persone, perché nessuno può dimenticare quella strage così drammatica che costò la vita a tantissime persone, tra cui anche tanti bambini. Stragi terroristiche, in quel caso fasciste peraltro. Dopodiché ci vuole misura, ci vuole rispetto, e quindi le parole sono davvero parole gravissime. Io non so se se ne siano resi fino in fondo conto, e fa bene il Partito Democratico a pretendere chiarezza e a investire il governo di una responsabilità che spieghi cos'è accaduto, perché non so se chi ha detto quelle parole può rimanere al proprio posto. Anzi, verrebbe da dire che non può rimanerci. Dopodiché, sulla vicenda Cospito in sé, io credo che in un paese civile non si deve far morire, lasciar morire nessuno in nessun luogo, tantomeno un carcere. Ci dovremmo definire paese civile anche per questo, in nome dei diritti da garantire a chiunque. Detto questo, nessuno tocchi il 41 bis, che è assolutamente strumento indispensabile tra i tanti per combattere mafie e terroristi.
È chiaro, siamo giunti al termine. A questo punto l'ultima domanda me la prendo io però. Bonaccini, qualora fosse eletto segretario del Partito Democratico, quale sarebbe il suo primo atto politico?
Quello di chiedere a Gianni, a Paola e a Delli di darmi una mano, perché se prevarrà uno di loro o una di loro, io senza chiedere niente per me, ci mancherebbe, il giorno dopo se vorranno darei una mano a loro. Non ne posso più di classi dirigenti che negli anni si sono combattute al proprio interno, quando dovremmo ricordarci che gli avversari stanno fuori dal PD, non dentro il PD.
Lo ricordo, era il candidato alla segreteria del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, grazie per essere stato con noi,
grazie,
buon lavoro, a presto.
Grazie.